Quello che provo a commentare con voi è un passo del Tanakh, in particolare è un passo del libro di Melachim. È un passo che riguarda un personaggio molto noto, posso dire anche poco conosciuto, scusate il gioco di parole, ma il personaggio è Eliyahu HaNavi'. Eliyahu HaNavi è una specie di angelo uomo in tutta la tradizione ebraica, eccetera eccetera. Nel Tanakh è leggermente diverso, un tipetto piuttosto particolare, piuttosto deciso, diciamo, per usare un eufemismo, fa delle cose piuttosto pesanti. Allora io non prenderò tutta la storia di Leonardo, ne prendo soltanto una parte, in particolare una parte molto spettacolare di questa storia. La parte molto spettacolare di questa storia è la sfida tra Eliyahu HaNavi e i Nevi'e a Baal, e i profeti del Baal, sul Monte Carmelo. Perché parlo di questo? Qual è il motivo convincente? Cosa c'entra con l'argomento? Dichiaro subito cosa c'entra con l'argomento. Credo che una delle lezioni di questa mattina, che fosse quella di Marco, fosse su Magia di Jacopo, o mi sbaglio? Sì.
Magia
di Jacopo. Comunque, uno dei problemi che viene affrontato per esempio da un noto studioso come Carmine della Cuba è il rapporto tra magia e miracolo. Bene, in questo passo del Tanakh, questo rapporto è espresso in maniera molto forte da Midrash. Perché a un certo punto c'è una sfida, c'è la sfida tra Eliyahu e Nevi'e a Baal. La sfida consiste in questo: nel fare dei sacrifici e fare in modo che arrivi un fuoco dal cielo che bruci i sacrifici. Questa è la sfida. Far scendere il fuoco dal cielo. In questo consiste la sfida. I Nevi'e a Baal tentano per tutto il giorno di far scendere il fuoco dal cielo, senza successo. C'è Eliyahu HaNavi che fa anche lo spiritoso, gli dice, urlate più forte, forse il vostro Dio non ci sente bene, forse sta dormendo, eccetera eccetera. A un certo punto tocca Eliyahu e dice, e si rivolge a Dio e dice questa frase, una frase molto nota che la usiamo probabilmente fin là, che è Ameni Hashem Amen. Ascoltami, anzi rispondimi, Dio rispondimi, Hashem rispondimi, ripeti due volte rispondimi, e il Midrash dice Ameni rispondimi che scende il fuoco dal cielo, Ameni il secondo che non dicano che è un atto di magia. Questi sono i due rispondimi. Perché? Perché la magia e il miracolo sono, rischiano di essere parenti stretti. Questo è il problema di Eliyahu. Il problema di Eliyahu è di fare la figura del grande mago e non del profeta. Questo è il problema. Io non voglio parlare del rapporto tra magia e miracolo, è soltanto uno spunto. Il rapporto è interessante, si possono dire le cose, però non vorrei parlare di questo. Secondo me in quel passo c'è un aspetto che è stato toccato anche da Rav della Rocca, che secondo me è importante per noi, è importante per la nostra generazione, è importante per tutte le generazioni, è importante per la nostra generazione, che va affrontata. Allora, cosa succede in quella storia lì? Questa storia che succede questo? Eliyahu è in un periodo terribile della storia ebraica, il periodo del regno di Ahav. Ahav è un re che ha sposato una principessa fenicia, si chiama Isabel. Ahav e Isabel riempiono Israele di idolatria. Lo dicono loro stessi di averla riempita di idolatria. In particolare importano il culto del Baal. Niente di idolatria di idolatria. Eliyahu è il profeta che si oppone con forza, in alcuni casi anche con violenza, a tutto questo. Questa sfida tra Eliyahu, i profeti del Baal, Ahab, Israel, ha dei suoi momenti culminanti in questa sfida fra Eliyahu e i profeti del Baal. La sfida è far scendere il fuoco dal cielo. Eliyahu vince, vince in questa sfida e si rivolge al popolo ebraico dicendo più o meno questo: decidete da che parte stare, decidete cosa volete fare. Se volete seguire il Baal, seguite il Baal. Se volete seguire Dio, seguite Dio. Non state in mezzo.
Non saltate su due
rami. Esattamente. Non saltate sui due rami. Ok? Molto. Non saltate sui due rami. Non tenete una posizione ambigua. Decidetevi. Guardate che quello che dice Yao è pazzesco. Non so chi di noi avrebbe mai il coraggio di dire una cosa del genere, anzi, nessuno di noi dice una cosa del genere, nessuno direbbe mai una cosa del genere. No, dice, scegliete Dio o scegliete Baal, preferisco che scegliate Baal, fate una scelta chiara. Quello che vi chiedo è una scelta chiara, non saltellate da una parte all'altra. Perché questa cosa credo che sia importante e fondamentale, e credo che sia un insegnamento importante, credo che abbia profondamente a che fare col problema del nostro rapporto con la magia. Allora, quella la generazione di Eliao. Abbiamo detto che è una generazione terribile. Abbiamo detto che è la generazione in cui Israele si riempie di idolatria. Abbiamo visto che la magia e l'idolatria hanno parecchi addentellati. Però i fratelli dicono che era questa generazione una generazione terribile, però una generazione che ha anche dei meriti. E lo deducono da una cosa semplice: vince un sacco di guerre. Vince in guerre. Perché vince in guerre? Perché è una generazione in cui non ci sono delatori. Questo è quello che dice il testo. Da cosa si riferisce il testo? Che cosa si fa riferimento al testo? Il testo, in realtà il testo c'è e non c'è, è una riferimento al Midrash. Il testo dice questo: il testo dice che durante il periodo di Eliao c'è un profeta che è Ovadia, che salva altri 100 profeti, che salva 100 profeti che erano stati condannati a morte da Ahab. Salva questi 100 profeti. E Ovadia salva questi 100 profeti. Quello che succede in quella generazione, succede che riesce a salvarli. E perché riesce a salvarli? Perché nessuno fa la spia. Perché nessuno va a dire in giro che ci sono 100 persone salvate. Credo che sia un insegnamento fondamentale della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, se i nazisti hanno potuto fare le stragi che hanno fatto, in buona parte è stato perché ci sono stati dei buoni collaboratori che hanno aiutato i nazisti in tutto questo. Ci sono delle persone che hanno segnalato dove erano gli ebrei, ci sono delle persone che hanno fatto la spia. Questa cosa qui nella generazione di Ahab non succede. Questa cosa qui nella generazione di Ahab non succede. Nella generazione di Ahab le persone sono persone che si comportano bene, che riescono a non fare questo, hanno dei grandi pregi umani. Bene, questo è quello che succede nella generazione di Ahab. Da una parte abbiamo l'idolatria, dall'altra abbiamo delle brave persone. Abbiamo una serie di brave persone. Le persone sono persone che si comportano bene. Bene, questa generazione non è una generazione a senso unico, non è una generazione in cui c'è tutto il male da una parte e tutto il bene dall'altra, non è una generazione in cui è tutto nero o tutto bianco, Non c'è tutto questo in realtà. C'è una generazione che mette i profeti del Baal e nello stesso tempo quella stessa generazione salva i profeti, salva i profeti di Dio. Quella stessa generazione fa tutte e due le cose. Bene, questa generazione non è bianca o nera, questa generazione è grigia. In una generazione grigia è difficile fare delle scelte. Il saltare da un ramo all'altro è la normalità. E la normalità si salta da un ramo all'altro. Perché? Perché ci sono degli aspetti positivi da una parte, aspetti positivi dall'altra, aspetti negativi da una parte, aspetti negativi dall'altra. Questa è la situazione. La situazione in cui ci sono aspetti positivi da tutte le parti e in cui è facile saltare da un ramo all'altro, cioè sostanzialmente non fare delle scelte. Questo è saltare da un ramo all'altro, non fare nessuna scelta. Nel fare nessuna scelta giustificati dal fatto che ci sono aspetti positivi da una parte e dall'altra. Ora, cosa c'entra tutto questo con la magia? In che modo la magia entra in tutto questo? Ma credo che qui citerò la Della Rocca, quando ha cominciato il suo discorso, ho avuto un po' paura perché mi stava rubando il discorso, è quello che succede in generale in tutte queste cose. Non so poi se sto ripetendo cose già dette in mattinata, non ci sono stato, però quando le senti è più difficile la faccenda, ripetere le cose appena dette. Comunque all'inizio l'ha detto anche lui, approfitto del fatto che l'ha detto all'inizio, quindi ve lo siete già dimenticati. Speriamo, non è vero, però insomma, questo purtroppo succede, ogni tanto si dimenticano le cose. Allora, problema nostro con la magia, anche a me devo dire impressiona la fortuna che è la magia in questo momento, che ha l'oroscopo, che ha tutto questo, è una roba veramente, è un'invasione, c'è un'invasione vera, proprio c'è veramente un'invasione. Da cosa è determinata l'invasione? Beh, forse ragione quello che l'invasione è determinata dal momento di crisi, che è molto facile dire, sostanzialmente. Abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di vedere chiaro. Qui c'è una cosa, qui ce n'è un'altra, qui c'è il bianco, qui c'è il nero, qui c'è il bene, qui c'è il male. Ho bisogno di vedere le cose in maniera chiara. Non voglio una realtà grigia, datemi una realtà chiara in cui so cosa succede oggi, cosa succede domani, cosa succede dopodomani. Voglio sapere tutto questo. Voglio poter decidere a ragion veduta. Io so che sono dell'Ariete, quindi so che cosa, qual è il mio carattere e quindi so tantissime cose. La verità è che non so niente. La verità è che so molto poco. In realtà, il grigio è la nostra vita. Il grigio è la vita in cui viviamo. Il grigio è l'acqua in cui nuotiamo. C'è ben poco da fare, noi viviamo nel grigio. Però attenzione, Leone D non sta negando che si viva nel grigio, non sta dicendo siete tutti dei delinquenti, non sta dicendo questo, non si sta rivolgendo alla sua generazione dicendo siete tutti dei delinquenti, uno che non si vergogna di dirlo, però non sta dicendo questo, sta rivolgendo alla generazione che è la sua generazione. E gli sta dicendo: signori, è vero che siete nel grigio, è vero che a volte è difficile scegliere, ma dovete scegliere, dovete fare delle scelte. Perché? Perché è normale che si viva nel grigio, è normale che si viva in una situazione in cui bisogna fare delle scelte anche se le cose non sono chiare. L'avevo ripetuto 50 volte, ma lo ripeto per la 51esima, qualche decennio fa. C'è anche Gabriele Rocca con me, era un viaggio organizzato allora dal DAC, non era DEC ancora, un'altra situazione, un'altra generazione, pensate a Barbut, sentimmo un Valtorà che mi è rimasto impresso per tutta la vita, di due minuti, per le cose che... La dimostrazione che non serve molto tempo per dire delle cose interessanti, di Rav Chefetz, mi ricordo male, che era il Rav della quindi il Hasidet Breslav a Tzfat, eravamo uno Shabbat a Tzfat e avevo sentito queste cose. E questo fece semplicemente, cita semplicemente un pasuk che dice che quando Moshe si avvicina per ricevere la Torah, Migash el Arafel, si avvicina alla nebbia dove c'è Dio. E lui disse semplicemente: se volete cercare Dio, bisogna ogni tanto anche avvicinarsi alla nebbia, se no non riuscite a trovarlo. Dovete avere il coraggio di entrare nella nebbia. Ora, attenzione, questo è quello che a me dà fastidio nella grande moda, è l'illusione di poter imprigionare tutto, di poter imprigionare il tempo, il futuro, di poter sapere esattamente tutto ciò che succederà. Noi non abbiamo questa possibilità, non abbiamo questa capacità, e anche se l'avessimo sarebbe sbagliato averlo. Adesso concludo con un racconto che a me piace molto, l'ho ripetuto nell'ultima settimana due o tre volte, ci sarà un motivo per quello che ho ripetuto, vedremo questo male. Ok. Noi dobbiamo essere capaci, questa è la chiave, il messaggio della Torah, di fare delle scelte anche quando la situazione non è così chiara, perché è questa la nostra vita. Concludo con questo racconto, il racconto di un'altra parte del Tanakh, è un racconto che riguarda un grande profeta, il profeta Yeshayahu, e un grande re, il re Hizkiyahu. Del re Hizkiyahu si racconta questo, si racconta che il re sta morendo, è ammalato e sta morendo. Diciamo, il re Hizkiyahu non è un re qualsiasi. Il re Hizkiyahu è il re di cui il Talmud dice che poteva essere il Mashiach. Ok? Quindi non siamo davanti a un personaggio qualsiasi, siamo davanti a un grandissimo personaggio, a un grande tzaddik. Hizkiyahu sta molto male, lo viene a trovare Yeshayahu, profeta, e da profeta ci aspetta di essere consolati. E il profeta gli dice: tu muori e non vivrai. Una bella consolazione, non c'è da dire. Muori e non vivrai. Quindi si chiedono: perché muori e non vivrai? La risposta che danno è terribile. Muori in questo mondo e non vivrai nel mondo a venire. Beh, che ha fatto di così terribile Hizkiyahu per meritare una punizione del genere? La risposta di Yeshayahu è molto semplice: non hai avuto figli. Cioè, attenzione, non esageriamo con la cattiveria ebraica. Non è che non ha avuto figli perché non poteva averli, non ha avuto figli perché ha scelto di non averli, ha scelto di non avere figli. Hizkiyahu non nega di aver scelto di non avere figli, ma lo spiega in questo modo: io ho visto nella Ruach HaKodesh, nella visione profetica, ho visto nella visione profetica che il figlio che avrei avuto sarebbe stato un malvagio che avrebbe portato il male in tutto Israele. Piccola parentesi, è vero, perché poi Hizkiyahu il figlio lo avrà. Questo figlio è Menashe ed è uno dei peggiori che siano mai stati. Quindi la loro cosa non è che gli ha detto bugie, non sono affatto bugie. Ok, nonostante questo, cosa rispondo di Hizkiyahu? E Shaila risponde in questo modo: tu fai quello che devi fare e Dio farà quello che deve fare. A ognuno il suo, a ciascuno il suo. Ognuno fa ciò che deve fare. Questa è la scelta umana, il fare ciò che si deve fare, anche quando le cose non sono chiare, anche quando mi sembra che ciò che devo fare può portare effetti negativi. Anche in questo caso io devo fare il mio dovere, io devo fare ciò che devo fare, a ognuno il suo compito. Il rivolgersi al mago, il rivolgersi all'oroscopo è terribilmente deresponsabilizzante. Io non devo fare niente, io faccio quello che mi è stato prescritto, non prescritto per, nel senso di dovere, ma è prescritto nelle stelle. E no, non è prescritto nelle stelle. E gli dicono, è Masal di Israele. Israele non ha Masal. Israele non ha la costellazione. Israele decide, Israele sceglie. Questo è il nostro, questo è quello che tutti diamo.
Esatto.